questo Vangelo data la lunghezza e anche l'intensità. Però non esiste lettura della parola senza invocazione allo Spirito. E anche qui Luca ci dirà più avanti perché non è possibile comprendere la parola senza lo Spirito. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo, vieni Padre dei cuori, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori,
Consolatore del Verbo, ospite dolce dell'anima, dollicissimo sollievo, nella fatica di riposo, nella lunga preparo, nel pianto contorno, tu lo giungi a in grande l'ultimo il cuore dei tuoi beni, senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa, la faccio sacerdotio, la faccio sacerdotio, santo faccio sacerdotio, piega ciò che è regido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è gelido, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo privilegio, dona l'opera santa, dona ciò che è eterna.
La porta si chiude ogni volta, Maria?
Sì, perché adesso c'è il padrone, diciamo, il padrone terrorino, che oggi è terrorizzato dei ladri, e allora
che sereno distacco, come proprio, bene, bene, secondo la migliore tradizione del clero, dunque. Va bene, al più se qualcuno mi dispiace che lei debba sempre. Allora, il capitolo 24 di Luca, che viene sempre proposto da Madre Chiesa come compimento di tutto il tempo pasquale, ha tre grandi sezioni. La prima è la risurrezione di Gesù, e qui Luca ripete la falsariga degli altri due sinottici, di Marco e di Matteo. Poi dal versetto 13 al 35, ed è la sezione più estesa, è dedicata all'incontro con quelli che chiamiamo i due discepoli di Emmaus, anche se in realtà si tratta molto, molto di più. Poi, conclusione di tutto, Gesù che ascende al cielo benedicendo coloro che lo vedono salire. Tutto questo è un trittico, dove gli elementi sono indissociabili. Il racconto di Emmaus risponde a tre domande. La prima, come si incontra Gesù risorto? Che significa, cosa cambia nella vita del credente tra sapere che forse Gesù è risorto e toccarlo nella sua vita gloriosa? Secondo, come si fa a custodire e a tenere viva questa fede che è incontro, che è contatto, che è cuore che si infiamma e intelligenza che capisce? Le due proprietà fondamentali dell'uomo, l'intelligenza che comprende e il cuore che desidera. Terza domanda implicita è: perché Gesù, secondo Luca, è apparentemente così amante delle scomparse? Scompare agli occhi nella casa di Emmaus, scompare un'altra volta mentre ascende al cielo. Luca si pone la domanda: perché non è permanente la sua presenza tangibile in mezzo a noi? Così pone la domanda il lettore, ma la risposta sarà no, c'è proprio, anzi rimane ancora di più di quanto tu non pensi. Lo puoi toccare, lo puoi incontrare, non più soltanto in un luogo, sia esso Emmaus o Gerusalemme, lo puoi incontrare sempre nella fede e nella sua Chiesa. Ecco un pochettino le tre domande. Detto questo, non avete il testo, ve lo leggo io volta per volta. In quello stesso giorno, è il giorno della risurrezione, perché il capitolo 24 è stato inaugurato dal risorto. Allora, già in questa annotazione, Luca intende dire la grande verità. La Pasqua di Gesù non è compiuta se insieme a lui non risorge anche il discepolo. La Pasqua non è la dimostrazione di forza con cui Gesù prende la rivincita sui crocifissori, su coloro che lo hanno escluso. La Pasqua è l'inizio della tua propria risurrezione, per cui contemplare il risorto equivale a acquistare vita. Anche se siamo in uno stato cadaverico, e questi due discepoli sono in uno stato cadaverico, non ha importanza. Perché? Perché con la risurrezione di Gesù è incominciata la mia risurrezione. Quindi chi legge questo brano deve cominciare a capire questo. Tu sei una cellula di risurrezione. Il tuo capo ti ha già inaugurato e aperto la strada, sta con lui e già condividi con lui la sua vita nuova. Due di loro erano in cammino verso un villaggio detto Emmaus. Ah, dimenticavo di dire che l'inizio del Vangelo di Luca è l'autopresentazione di una ricerca storica, dove la parola greca akribos è la parola italiana in questo momento non mi viene, però ce l'ho in testa, irrefutabilmente, mi sembra un po' aulica, però avete capito cosa intendo dire, inequivocabilmente vuol dire scientifico, l'acribia, si dice anche in italiano, quindi è stato minuzioso, è stato estremamente preciso, non ha affidato nulla al sottinteso, ha messo date, luoghi, momenti, ambienti, personaggi con la precisione di uno storico. Qui abbiamo soltanto due di loro per adesso, poi un villaggio detto Emmaus. Quando un villaggio non può neanche vantare un nome proprio, ma è affidato a detto Emmaus, vuol dire che siamo un po' nell'ordine di Nazareth, può venire qualcosa di buono da Nazareth, quindi l'insignificanza. Guardiamo qual è l'itinerario. L'itinerario è il contrario di quello di Gesù. Nel Vangelo di Luca, tutto il cammino di Gesù con i suoi è un itinerario a Gerusalemme. Capitolo 12, quando c'è un po' uno spartiacque, è proprio Luca a dire, e in quel momento Gesù rese dura la propria faccia e si diresse con decisione verso Gerusalemme. Poi, l'ascesa di Gesù a Gerusalemme, Gesù che dice ai suoi discepoli, saliamo a Gerusalemme. Quindi il cammino di Gesù è inequivocabilmente orientato a Gerusalemme. Questi due stanno percorrendo il cammino inverso, si stanno allontanando dal luogo della risurrezione, che per loro è soltanto luogo della passione. Vedono, considerano, ma manca loro un'intelligenza per capire che quello che è accaduto non era la fine, era l'inizio glorioso e misterioso della nuova vita. Quindi il loro cammino, diremmo, è di persone ragionevoli che dopo una sconfitta, una delusione, una sconfitta inaccettabile, non sopportano più neanche di essere nel luogo che per loro rappresenta la fine delle loro speranze, sinonimo di disperazione. La disperazione non è statica, la disperazione è dinamica. Essere disperati vuol dire allontanarsi, e man mano che ti allontani sempre meno percepisci quel luogo da cui ti sei allontanato. Distante 60 stadi da Gerusalemme, beh, 7 miglia. Infatti credo che la traduzione, come dite? 11 km, però sarebbero proprio 7 miglia. Vedo che la nuova traduzione, mi proprio di ricordare, abbia scelto 7, anche il numero 7, che biblicamente è il numero del compimento, però è un compimento a rovescio. Non verso il settimo giorno, ma dal settimo giorno verso il primo giorno, quindi anche qui la massima distanza. E discorrevano fra di loro, discorrere qui è abbastanza edulcorato, volevano proprio, stavano in contesa fra di loro, è un discorrere che assomiglia molto ad un litigio, che assomiglia molto ad un contraddittorio. Gesù, che è la parola che unifica, qui in realtà è solo il pretesto per una discussione. Stiamo osservando questa scena e improvvisamente Luca scrive: mentre discorrevano e discutevano, Gesù stesso si accostò e camminava con loro. Sottolineo l'uso, la scelta mirata dei due tempi. Abbiamo un passato remoto, si accostò, che indica un'azione compiuta, realizzata. È tipico delle azioni storiche che vengono sottolineate nel loro essere accadute in quel momento. Poi abbiamo un imperfetto, e camminava con loro. Ecco, il primo effetto della risurrezione qual è? Gesù lega indissolubilmente la sua vita gloriosa alla nostra vita di pena, di dubbio, di sconforto e di buio. E avendola legata non la abbandona più, camminava con loro. Quindi man mano che loro camminano, non importa dove, il risorto è sempre con loro. Qui abbiamo, no, non è che Luca pensi a questo, però una volta nel credo, giustamente, perché è una parte molto consolante, molto bella, si diceva anche: crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi. Ecco, e la notifica della discesa agli inferi vuol dire che con il suo mistero pasquale non esiste più un luogo chiuso alla presenza del risorto. Il primo potere che il Padre dà a Gesù risorto è quello veramente di essere Signore di tutto. Sarà proprio Marco che dirà: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, dove cielo e terra vuol dire la totalità e quindi anche sottoterra. Il risorto nel momento della risurrezione riceve dal Padre il potere di essere Signore su ogni situazione, su ogni condizione. Non c'è più alcuna barriera, non c'è nessuna condizione umana, nemmeno quella dell'allontanamento, del rifiuto, del buio, del rigetto, che impedisca al risorto di essere con noi. È veramente il compimento dell'Emanuele, il Dio con noi. Quindi ecco, il primo frutto della risurrezione non è l'uomo che si apre a Dio, ma è Dio che accompagna indissolubilmente l'esistenza di ogni uomo, qualunque sia la condizione di questa. E qui Luca da una immagine modernissima, diremmo è francescana, non inteso il poverello d'Assisi, ma Papa Francesco, che ultimamente con più insistenza parla del Dio che rincorre. No, Dio non solo cammina con noi, non solo ci segue, Dio ci rincorre. Ecco, questa è una prima testimonianza della rincorsa di Dio, perché loro non solo non salgono a Gerusalemme, vanno al contrario, se ne vanno, vanno via, cosa fa il risorto? Li rincorre legandosi, si accostò indissolubilmente con loro e camminava con loro. La notazione della reazione, i loro occhi non seppero riconoscerlo. Qui noi, quando sentiamo queste parole, sottolineiamo sempre l'uomo che non vede, l'uomo che è al buio, ma l'intenzione di Luca è un'altra. Il Signore non aspetta che abbiamo occhi per vederlo, perché sarà solo stando con Lui, o meglio, accettando che Lui cammini con noi, che noi questo sguardo lo riacquisteremo. Luca ci sta dicendo che il primo effetto del risorto è la misericordia, la conversione, la trasformazione. Questo risorto, già il giorno stesso della risurrezione, è già all'opera. Risorge e riconquistare, risorgere e fare rivivere, risorgere e ridare quello sguardo che coloro che lo hanno accompagnato non hanno più, sono la stessa cosa. Quindi se c'è una sottolineatura di Luca è questa: l'uomo non ha pretesti per dire Dio qui non c'è. Il risorto toglie ogni possibilità che l'uomo pensi, c'è un luogo dove Gesù risorto non c'è, non è vero. Si accostò e camminava con loro. Poi la domanda di Gesù, la domanda di Gesù, letteralmente: cosa sono queste parole che dibattete l'uno con l'altro camminando? E si fermarono tristi. Cosa fa Gesù? Gesù non comincia subito con una rivelazione eclatante, non è nello stile di Gesù. Gesù non comincia subito con una evangelizzazione di tipo catechetico, Gesù pone una domanda. Perché siete tristi? Di che cosa parlate? E qui Luca sembra abbia voluto dare una definizione indiretta della preghiera. Sappiamo che per Luca la preghiera è una delle tre caratteristiche costitutive della Chiesa, Atti 2,42, la comunità dei discepoli, no? Era una cosa sola dove nella didascalia degli apostoli, clase tu arto, che è la frazione del pane, e ente proseuche, che è la preghiera. Cosa vuol dire pregare? Vuol dire accettare di raccontare a Gesù la vita stessa, qualunque ne sia la condizione. Uno dei primi segni che sta venendo meno il contatto con il Signore è che manca la voglia di raccontargli la propria vita. Luca sta dicendo: il Signore non è curioso, il Signore vuole che con Lui noi gli raccontiamo la vita, perché raccontare a Dio la propria vita è invitarlo a cambiarla. Pregare significa ridare potere al risorto su una vita che, se offerta a Lui, non rimane più quella che io di essa ho fatto. La prima domanda: cosa sono questi discorsi? Raccontatemi le vostre pene, raccontatemi perché siete tristi. Poi qui abbiamo una bellissima onomatopea di Luca. Non so, sappiamo tutti cos'è una onomatopea, vuol dire che è il linguaggio dove il contenuto viene reso anche attraverso il suono, no? Attraverso il suono. Come sta nella Divina Commedia c'è questa cesura, e sta, è un'omatopea, da proprio anche l'idea dell'interruzione, della immobilità. Bene, qui Luca, in italiano, si fermarono tristi, si fermarono tristi. Che poi è un indietro. Che cos'è la tristezza? Tristezza è inchiodare la vita dicendo da qui non cambia. Quindi la tristezza, secondo Luca, non è tanto una condizione. La tristezza è prima di tutto una decisione di arrestare l'esistenza secondo una misura che impedisce a Dio di dare la propria. Si fermarono tristi. In ogni caso, questo cammino da Gerusalemme ha almeno una interruzione. C'è anche una cosa bella, che quel cammino di allontananza, quella fuga da Gerusalemme, ora conosce una interruzione. Una interruzione ancora aggredita dalla tristezza, però una interruzione che è già un preludio di cambiamento e di risurrezione. Poi abbiamo, rispondendo a Gesù, sottinteso, uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così straniero? Bene, sono due. Luca ha detto: il mio Vangelo è un Vangelo che è ricerca storica. Eppure non dice il nome del secondo, dà solo il nome di uno. È improbabile che Luca non si sia informato chi era il secondo, non abbia sentito il suo nome, perché questo proprio, se sa il nome di uno, come fa ad avere ignorato il nome dell'altro? Probabilmente lo ha fatto intenzionalmente perché il lettore sappia che uno di quei due che stanno fuggendo da Gerusalemme è lui stesso che sta leggendo il Vangelo. Manca il nome del secondo perché il secondo, che è con Cleopa e che non prende la parola, che affida ogni reazione, ogni interloquire a Cleopa, siamo noi. Quindi il lettore è colui che sta fuggendo da Gerusalemme, è colui che è in preda alla tristezza, è colui che non ce la fa a credere al risorto, è colui che è disincantato e dice: dal giorno di Pasqua in questo mondo non è cambiato nulla, torniamo alla vita di prima, perché quella vita che Gesù ha promesso non c'è stata. Siamo uno ciascuno di noi. Poi la risposta di Cleopa, e non ve la leggo tutta perché sarebbe lunga, però se volete fare un confronto andate agli Atti degli Apostoli, guardando al capitolo secondo l'annuncio che fa Pietro. Troverete che questo triste ha gli stessi contenuti, gli stessi nomi, la stessa precisione teologica quanto a titoli ed eventi che avrà Pietro il giorno di Pentecoste. Perché Luca ha voluto anche creare questo contrasto? Il più lontano da Gerusalemme sa le stesse cose su Gesù del capo della chiesa di Gerusalemme, che è in Gerusalemme, del collegio apostolico, che è Pietro. Cosa ha voluto dire Luca? Ha voluto dire che anche la parola di Dio può essere una informazione, ma non necessariamente una trasformazione. Questo sa tutto sulla persona di Gesù, ma non conosce Gesù di persona. A differenza di Pietro, che nel dono dello Spirito, ha in Gesù non una pagina di cronaca o di storia, ha in Gesù il vivente. Pietro parlerà del Signore come il contemporaneo. E l'effetto qual è? Che chi ascolta la sua parola sente discendere lo Spirito su di lui e desidera il battesimo, cioè desidera entrare con forza nella vita nuova che il risorto ha inaugurato. Allora ecco, qui possiamo anche essere noi, possiamo essere noi credenti, possiamo essere noi preti, noi catechisti, noi studenti o studiosi di teologia e via di seguito. Possiamo sapere infinite cose su Gesù e non incontrarlo, o meglio, possiamo parlare di lui come un personaggio storico del passato, mentre il risorto ci dice c'è una sola modalità di incontrare il risorto, che è il presente, la contemporaneità del risorto. O si è contemporanei, o anche se si sa tutto, si sanno delle cose che non cambiano la vita, anzi, che forse appesantiscono ancora di più la vita, facendo dire noi speravamo che fosse lui, ma in realtà non è accaduto realmente nulla di nuovo. Ecco, a questo punto Gesù prende tutta la sua autorità. Però di questo discorso sottolineiamo due cose. Al versetto 22, anche alcune donne fra di noi ci hanno sconvolte e, non avendo trovato il corpo, vennero dicendo anche di avere avuto una visione. Guardate, questa anche in Giovanni, sarà una costante dei racconti pasquali. Si vuole avere l'esperienza diretta e non ci si fida di coloro che hanno già visto il risorto. Luca lo sa. Avere fede significa inserirsi nell'esperienza che si chiama Chiesa di coloro che il risorto già lo hanno visto. Non si va incontro al risorto da soli. Non si va incontro al risorto con le proprie voglio vederlo. Tommaso, facciamo una parentesi, il famoso Tommaso sarà il Vangelo della seconda domenica di Pasqua, l'apparizione. Qual è l'errore di Tommaso? Quello di avere voluto toccare Gesù. Gesù stesso lo precede dicendogli, guarda, tocca, tocca, metti le tue mani. Se fosse stata una cosa sbagliata, Gesù non avrebbe preceduto la richiesta che Tommaso neppure gli ha fatta, l'ha detta agli undici, ma non a Gesù stesso. Quindi, magari anzi, magari i credenti avessero voglia di toccare Gesù. È lo spiritualismo che oggi uccide la fede, non la carnalità. E quindi l'Eucaristia e tutto quello che in essa si fonda. Vabbè, a parte questo. Quindi, l'errore di Tommaso è stato il ritardo, non l'errore, il ritardo di Tommaso, che arriva una settimana dopo, il ritardo è stato quello che avrebbe benissimo potuto entrare subito nell'esperienza del risorto se avesse accettato la testimonianza degli undici. Invece ha voluto fare da solo e arriva tardi. Un pochettino come anche accade per questi due discepoli. Quindi, primo, non si fidano, no? Non solo delle donne, ma anche degli altri, di quelli che corrono al sepolcro. Infatti, anche di loro, Luca poi fa dire, bene, hanno cercato, ma non l'hanno visto. Qual è il rimprovero con cui Gesù riconquista, reinfiamma il cuore, riapre l'intelligenza? Facendo sì che quelle parole che loro sanno di lui, che assomigliano molto alle ossa secche della visione di Israele, le ossa secche nel deserto, adesso con la sua parola di nuovo riacquistano vita e ricompongono la figura. Ecco, qual è il rimprovero di Gesù? Questo noi lo passiamo sempre troppo velocemente. Gli disse, stolti, insipienti, la parola greca è annoeto, che vuol dire gente senza pensiero, ma non che non pensano, gente che non ha il pensiero giusto, non ha il pensiero di Dio, ma l'altra è bradeis, che vuol dire proprio tardi a credere, lenti. Gesù gli sta dicendo, non avete concluso la vostra gioia, la vostra luce, subito, non appena avevate la possibilità, vi siete attardati nella vostra solitudine, state abbandonando Gerusalemme, state abbandonando la comunità, restate da soli e vi meravigliate che siete tristi? Quindi siete lenti, ma non lenti perché non hanno ancora capito che è Gesù, anzi faranno prestissimo, basterà un gesto e subito, immediatamente lo riconosceranno. Sono lenti perché? Perché hanno ritardato l'incontro con il risorto, non accogliendo di diventare una cosa sola con la testimonianza di coloro che già lo avevano visto. Quindi Luca ci sta dicendo che i cammini solitari, i liberi battitori nella Chiesa arrivano probabilmente, ma arrivano sempre tardi. Il primo modo per avere garantito l'incontro con il risorto non è puntare su un miracolo, è entrare in una comunità di fede, una comunità di fede che si chiama Chiesa e come tra poco ci verrà mostrato. Poi dopo aver detto questo, Gesù riassume tutto dicendo: non era necessario che il Cristo soffrisse tutte queste cose ed entrasse nella sua gloria? Ecco, e cominciando da Mosè e dai profeti tutti, spiegò a loro in tutte le scritture le cose che riguardano lui. Qui che cosa fa Gesù? Qual è, secondo Luca, uno dei primi doni del risorto? L'intelligenza delle scritture. Ci sta dicendo che per capire le scritture dalla Genesi all'Apocalisse bisogna avere sempre davanti a sé una storia di passione che è una storia di solidarietà, una storia di carità misericordiosa e la risurrezione. La chiave di comprensione di tutte le scritture è quella storia di dolore che già comincia con Caino e Abele, che si conferma nel popolo eletto, che aggredisce quel misterioso personaggio che chiamiamo il servo di Yahweh e che ci accompagnerà nella prossima settimana, nella settimana santa, e tutto quello che c'è dopo ha una chiave per essere capito: il risorto. Tutta la storia è la carità di Dio che la trasforma attraverso il sacrificio di Gesù. Per capire le scritture bisogna capire questo, bisogna capire questo. Quindi, bella quella pagina, dico che il mio rammarico è che Luca non ce l'abbia assolutamente detta. Avremmo la pagina più bella di esegesi biblica, di teologia, niente. Cioè, Luca ha detto semplicemente tutte le scritture si riferiscono a lui. Allora, quando apriamo le scritture abbiamo già la chiave interpretativa. Qual è? Il risorto. Leggere tutto nella luce della risurrezione. E quelle pagine così inaccettabili, quelle pagine così piene di violenza, quelle pagine così piene di scandalo, incesti, distruzioni e tutto, quelle che ci fanno dirla, ecco, è parola di Dio questa? Sì, la parola di Dio è parola detta su una storia di peccato, per trasformare il peccato, che cosa? In vita nuova. Quindi nulla è impossibile a Dio, nel risorto tutto torna al suo posto. Cosa vuol dire questo? Si riferiva a tutto quello che riguardava lui. Oh, adesso cambia un pochettino il tono, Abbiamo che passiamo più dall'ordine delle parole all'ordine dei segni. Anzi, di parole ce ne sono ancora, ma il risorto non ne dirà più neanche una, ha già detto tutto. Quello che accade d'ora in avanti sono gli effetti dell'essere stati con Gesù risorto. E Luca ha voluto anche dare un suggerimento. Non siate troppo svelti ad allontanare gli sconosciuti e gli stranieri dalla vostra vita. Potrebbe essere il Signore in uno dei suoi tanti nascondimenti quotidiani. Quindi questi si salvano, non perché hanno riconosciuto il risorto, ma perché hanno semplicemente accettato che uno straniero entrasse in relazione con loro, partecipasse alle loro discussioni. non c'è bisogno di essere pronti all'incontro con il risorto. Questa capacità di riconoscerlo, lo sguardo, lo crea Lui camminando con noi. A noi è sufficiente, se ci incontra, non allontanarlo. Che cosa succede? Ecco, si avvicinano al villaggio dove andavano, quindi la raggiungono la meta, si allontanano da Gerusalemme, lo compiono il cammino a ritroso, all'inverso, ma sono accompagnati dal risorto che li sta inseguendo. Questa è la differenza. E che cosa fa Gesù? Ecco, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. Luca non mette a caso le parole fece come se dovesse andare più lontano, che non vuol dire finse, no, come fa l'ospite discreto, che bene siamo arrivati, vi saluto, magari aspettando o augurandosi interiormente in modo non confessato, che gli si dica, ma no, non andare, fermati. Gesù non ricorre a queste finzioni, Gesù deve realmente andare più lontano, e scopriremo dopo dove deve andare Gesù. Quindi, di arrivati a Emmaus, Gesù gli sta dicendo il cammino non finisce qui. Poi lo forzarono dicendo, qui il verbo greco è inequivocabile, non è lo invitarono, no, lo forzarono dicendo, poi capiremo perché Luca lo dice, rimani con noi, perché è ormai sera e il giorno si è già declinato. È bellissima, è una preghiera delle più belle che compaiono nel Nuovo Testamento. Rimani con noi perché il giorno è già declinato. Ci saranno poi anche altre preghiere che diranno rimani con noi, o Signore, perché se tu sei con noi anche la notte è chiara come il giorno. Rimani con noi, tu che hai detto chi cammina con me non resta nelle tenebre ma cammina già nella luce della vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Insomma, sono tante formulazioni, che però questo, ecco, rimani con noi. Perché Luca ha scelto come verbo lo forzarono a restare lì? Per ricordarci, e non è un modo di dire, che Dio è sensibile a una catena che si chiama desiderio e preghiera. Luca ci sta dicendo che la preghiera ha il potere di fermare Gesù anche se Gesù sta camminando verso il proprio compimento. Non è una cosa nuova, questa è una caratteristica anche di Marco. Se prendete il capitolo 11, dove c'è Bartimeo che ai bordi della strada urla e grida, tutti lo zittiscono, lui grida, Gesù lo sente e si ferma. La preghiera ha il potere di fermare e di trattenere Gesù nella propria casa, anche quando è una casa di distanza, di lontananza, di rifugio e di delusione. Pregare, ci assicura Luca, è esercitare su Dio il potere. Non è solo Dio che ha potere su di noi, siamo anche noi che abbiamo potere su Dio. Un potere che si chiama desiderio di compagnia, che si chiama preghiera, la cui essenza è resta con noi, non allontanarti mai. Poi Gesù entrò per rimanere con loro. Qui abbiamo anche l'annotazione della preghiera esaudita, Cioè non dice soltanto che pregare ottiene, mostra anche l'esaudimento della preghiera. Gesù entrò per restare con loro. Però sembra quasi una menzogna. Sembra quasi che questa parola, Gesù entrò per restare con loro, venga immediatamente smentita da quello che accade. Ma prima di arrivare a questo, qui Luca ha voluto anche, poiché sta scrivendo ad una chiesa giovane, ha voluto anche dire una cosa, che nella Chiesa è importante la dottrina, importantissima, è importante la preghiera, ma è importante anche la fraternità. Il fatto che Gesù si fermi in quella casa, che stia a tavola con loro, ha già ascoltato ed esaudito la preghiera, ha già aperto l'intelligenza alle scritture, e che cosa manca? La convivialità, l'amicizia, la fraternità, una cosa a cui Gesù teneva molto. E infatti, specialmente anche nel Vangelo di Giovanni, si moltiplica in abbondanza la parola amicizia. Gesù si tiene all'amicizia. Quindi la Chiesa non deve essere mai un luogo soltanto dottrinale, non deve essere neanche un luogo soltanto cultuale e liturgico, la Chiesa deve essere anche una amicizia, una relazione, una convivialità nel senso più bello della parola. Luca ha proprio voluto dire, dopo aver dato il vertice, la dottrina, le scritture, l'intelligenza delle scritture, il risorto, la preghiera che lo ferma, nella Chiesa ci vuole anche la fraternità. Gesù accoglie la proposta di fraternità e crea fraternità fra coloro che lo accolgono. Perché dico che quel versetto entrò per restare con loro sembra essere smentito? Perché non appena spezza il pane, non appena allora si aprirono gli occhi di loro e lo riconobbero, ed egli non sparì, letteralmente divenne invisibile per loro. C'è un crescendo che ci fa dire, non appena lo riconoscono, finalmente ecco il vertice, ecco il cammino che si compie, e Gesù, entrato per restare con loro, diventa nuovamente invisibile, invisibile, non assente, invisibile, non assente. Però gli esegeti hanno notato che Luca insiste questo, divenne invisibile a loro. Chi sono questi due adesso? Sono i due abitanti della loro casa di Emmaus. Non sono semplicemente i due. Adesso sono entrati a Emmaus, hanno compiuto il loro cammino a Emmaus, sono arrivati nella loro casa, hanno accolto Gesù, e qui adesso sono veramente i due di Emmaus. Ma solo fin qui, perché di qui in avanti non saranno più i due di Emmaus, ma saranno della comunità di Gerusalemme e in Gerusalemme della comunità delle sorte. Quindi divenne invisibile a loro in quanto i due di Emmaus, i quali che cosa dicono l'uno all'altro? Vedete che la loro espressione non è di rammarico, non è di tristezza, non è di rimpianto, non dicono ecco era lui e se n'è già andato, nulla di tutto questo. Lo riconoscono, e che cosa riconoscono? Riconoscono il potere di Dio che ha riscaldare il cuore, cioè rendere il cuore nuovamente capace di desiderio. Il cuore riscaldato non vuol dire il cuore affettivo, vuol dire il cuore che è ancora capace di desiderare. Si è morti, secondo le scritture, non quando il cuore cessa di battere, quando il cuore cessa di desiderare. La morte del desiderio, sono tutt'uno. Gli inferi, che sono così temibili, è perché laggiù non c'è più possibilità di desiderare. Bene. Quindi la loro reazione è, riconoscono il cuore trasformato e riconoscono finalmente che le scritture parlano del crocifisso risorto. Quello che è accaduto non è stato un incidente, non è stata la sconfitta, non è stata la smentita di Dio. Quello che è accaduto è stata la realizzazione di tutto il progetto che Dio aveva, è la realizzazione della creazione. Siamo infatti nel settimo giorno. E avviandoci alla conclusione, scegliendo dalla grande ricchezza di questo brano, che cosa abbiamo? Attenzione, oh, qui ve lo leggo in greco, perché tanto ormai siete capaci, no? A parte chi si è messo in ascolto da poco, cioè solo questa sera, chi abitualmente frequenta è un verbo che ha sentito dire all'infinito, kai anastantes. Letteralmente alzatisi, ma anastan, anastas, anistemi, è la risurrezione. È il verbo impiegato nel Nuovo Testamento per parlare della risurrezione di Gesù. Noi oggi, dopo 2000 anni, quando parliamo di risurrezione, capiamo subito quello di cui si parla, ma è un fatto talmente originale, talmente nuovo la risurrezione di Gesù, che non c'era mica un termine per indicare quell'assoluta novità della misericordia di Dio. E infatti risorgere si usa geren, che vuol dire risvegliarsi, o anisten, che vuol dire letteralmente star su come sto su io in questo momento. Però, vedete, anastantes, c'erano tanti modi, viene usato per i due discepoli lo stesso verbo che è stato usato versetti prima per indicare il Cristo risorto. Allora ecco che è compiuta la Pasqua, perché anche i due discepoli sono con risuscitati, non sono più i due di Emmaus, sono i due con risuscitati. E a differenza, cosa dice? Ed essendosi alzati, nella stessa ora, prima avevamo lo stesso giorno, adesso abbiamo la stessa ora, l'ora di Gesù, ritornarono a Gerusalemme, non andarono, ritornarono. Bene, qual è la caratteristica di Luca? Se prendiamo tutti gli incontri degli altri sinottici con il risorto, abbiamo che c'è sempre un mandato esplicito del risorto. A Maddalena dice, adesso vada ai miei fratelli, di loro che. Alle donne dice, andate e dite loro. C'è sempre un mandato. Questi due non ricevono nessun comando, nessun mandato da parte del risorto di andare a Gerusalemme. Cioè, è tutto, avviene quasi in modo spontaneo, è tutto spontaneo. Averlo visto, averlo riconosciuto e ritornare a Gerusalemme sono contemporaneità, sono diversi gesti per un'unica sola realtà che vuole essere significata. Anche loro sono risorti. Adesso finalmente capiamo che cosa vuol dire quel diventare invisibile di Gesù. Non è l'invisibilità di chi abbandona, non è la sparizione di chi si congeda, è il risorto che sta dicendo i muri di Emmaus sono troppo piccoli per contenere tutta la pienezza, la festa e la vita che intendo dargli. Io sono più grande di Emmaus, mi sono fatto piccolo entrando in questa tomba, come già sono stato nel sepolcro, ma non per confermare i sepolcri, sono entrato nei sepolcri, ma per sprangarli, per dilatarli, per togliere il potere che hanno di chiudere. Quindi andare a Gerusalemme significa venire trascinati dal risorto verso una pienezza che non può più essere quella di Emmaus, quattro pareti in cui c'è stato il Signore, ma era un sepolcro, non era il luogo vero della vita. Non esiste che ci sia festa di questi due soltanto con Gesù. La festa ci sarà soltanto quando questi due vengono riannodati nel tessuto vivo della comunità che si trova a Gerusalemme. E poi, quando arrivano, forse credendo di portare una bellissima notizia, una notizia sensazionale, nuova, originale, arrivarono, trovano gli undici e quelli con loro che dicono: veramente è risuscitato il Signore ed è apparso a Pietro. Trovano che quelli che sono rimasti a Gerusalemme con gli apostoli hanno fatto la loro stessa esperienza che hanno fatto lungo la strada e a Emmaus. Allora Luca sta dicendo che ordinariamente si incontra il risorto essendo dentro la sua chiesa, dove viene data la parola, viene spezzato il pane e dove viene dato lo spirito senza misura, che rende contemporanei e viventi con il vivente. Questo è il dono dello spirito. E che chi si allontana da Gerusalemme non è che sia escluso dall'incontro, arriva più tardi. E quando arriva, trova che la sua grande novità era già lì, che se fosse stata lì l'avrebbe sicuramente abbracciata prima. Ecco. Però conviene fermarci qui. Se vedete la finale però del Vangelo di Luca, a pochi versetti più avanti, il gusto dello sparire non è finito nel risorto. Ci sarà ancora un altro sparire. Non si conclude neanche a Gerusalemme l'itinerario di Gesù a Gerusalemme. Infatti li condusse fuori verso Betania e lì scompare ancora una volta ai loro sguardi. Ma la dinamica è sempre quella. Gesù che ascende al cielo, dunque che sparisce anche dagli sguardi di quelli che sono a Gerusalemme, sta dicendo: non è neanche a Gerusalemme il luogo della festa definitiva, compiuta e piena. È un po' più su, è un po' più in alto. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti. E proprio nel Vangelo di Luca Gesù rivolge questa parola: e io vi dico, voi siete coloro che avete perseverato con me nelle mie prove e voi regnerete su 12 troni sulle 12 tribù di Israele. Quindi l'esito della risurrezione di Gesù non è Emmaus, no, è Gerusalemme, neanche, è il cuore del Padre. Dio mio, Dio vostro, Padre mio e Padre vostro. Quindi tutti gli sparimenti di Gesù, ecco la lezione di Luca, non sono mai congedi, meno che meno abbandoni, sono sempre dilatazioni. E ogni momento di buio che accadesse nella vita del credente è un buio accompagnato. E grazie all'accompagnamento del risorto, anche quando non è percepito, è un buio che presto si risolverà.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica e custodisca, accompagni. Doni a voi l'intelligenza delle scritture, riscaldi i vostri cuori di ogni potente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona Pasqua. Va da sé che sabato santo si osserva il silenzio ecclesiale.